i podcast di radiobue.it.
Io do subito la parola al professor Angelo Ventrone, uno studioso molto accreditato della questione del terrorismo. Mi basti ricordare il suo volume dal titolo molto significativo Vogliamo tutto, no? La genesi delle vocazioni rivoluzionarie, degli impulsi rivoluzionari negli anni 70-80. La sua relazione ha come titolo La genesi della guerra non ortodossa al comunismo e della strategia della tensione. Ciascuno di voi ha mezz'ora vera. Dove vuoi? Puoi stare tranquillamente seduto qui, penso che tutti ti vedano. Prego, Angelo. E allora, benissimo.
Metto qui, vedevo un po' di colli che si allungavano per vedermi. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti voi e grazie al professor Carlo Fumian, al dottor Pietro Calogero, con cui abbiamo ragionato anche per questa serie di iniziative che stiamo mettendo in piedi, e anche alla dottoressa Delia Legittimo, che ci aiuta sempre a organizzare tutto. Allora, per parlare delle origini della guerra non ortodossa nella seconda metà del Novecento, vorrei partire da più lontano, da fine Ottocento almeno, quindi proverò a fare un po' il mio mestiere di storico, cercando di avvicinarmi poi rapidamente al periodo che qui affrontiamo, e dividerò l'intervento in quattro parti: la definizione della guerra rivoluzionaria, cosa si intende, come viene elaborata la strategia della guerra controrivoluzionaria o non ortodossa, i precedenti italiani nel Novecento, nella prima metà del Novecento, e poi come arriva in Italia, che forme prende la guerra controrivoluzionaria. Allora, partiamo dai caratteri essenziali della guerra rivoluzionaria, cioè del nemico che si vuole sconfiggere, ma lo si vuole sconfiggere imitandolo, come cercherò di spiegare. Il primo teorico è naturalmente Lenin, che non dà una compiuta teorizzazione della guerra rivoluzionaria, però individua alcune linee guida che sono riprese dai pensatori e dai politici successivi. Una frase che ritorna molte volte negli scritti di Lenin è quella famosa di von Clausewitz: la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi. E Lenin, io mi fermerò qui su alcuni elementi che sono utili per il mio discorso. Ritiene Lenin che tra gli strumenti essenziali occorra una multiforme agitazione politica, la chiama, prima che si arrivi alla lotta armata, cioè una serie continua di denunce per disgregare il regime nemico, staccare dal nemico i suoi alleati casuali o temporanei, seminare ostilità e sfiducia. Bisogna cioè assediare regolarmente la fortezza nemica, creando anche degli organi di stampa che siano dei mantici capaci di attizzare ogni scintilla della lotta di classe e dell'indignazione popolare, per farne divampare un immenso incendio. Il secondo autore su cui mi soffermo è Mao Zedong, autore di massime celebri come quella che riprende proprio da Lenin: una scintilla basta a dar fuoco a tutta la pianura. E nel 1930 pubblica uno scritto con questo titolo, in cui definisce la guerra rivoluzionaria contadina una guerra partigiana, in cui bisogna adottare la tattica, lui dice, della rete da pesca: si lancia per la conquista delle masse, la si ritira per far fronte al nemico. Dopo alcuni anni si trova, nel corso della guerra contro i nazionalisti di Chiang Kai-shek, si trova a ragionare sugli errori più gravi commessi fino a quel momento, che hanno visto i comunisti in realtà arretrare, dover fuggire con la lunga marcia, essere decimati in questa lotta. Allora, il primo errore è non essere riusciti a passare dalla fase difensiva a quella offensiva. Così si è dato modo al nemico di accerchiare e annientare le proprie forze. Ma poi individua due principi fondamentali della guerra rivoluzionaria, due leggi le chiama. La prima è che la guerra rivoluzionaria deve essere un affare di popolo, deve coinvolgere le larghe masse, come si diceva. La seconda deve essere di lunga durata, che lo Stato, cioè il nemico, ha il potere economico, sociale, militare e che quindi va quindi indebolito gradualmente e sistematicamente. Il terzo teorico è naturalmente il generale Giap in Vietnam, che riprende gli scritti di Mao, ma insiste in particolare sulla propaganda armata, cioè sul fatto che nelle zone liberate bisogna mostrare alla popolazione il proprio progetto politico, mostrarglielo concretamente, dividere le terre tra i contadini, no? Costruire una società strutturalmente diversa, e bisogna mobilitare e militarizzare totalmente la popolazione. Ogni abitante deve diventare un combattente, ogni villaggio una fortezza, ogni cellula di partito, ogni comitato di resistenza uno stato maggiore. E in effetti la guerra rivoluzionaria come guerra di popolo è presente sempre in tutti i teorici della guerra rivoluzionaria, appunto. L'ultimo su cui mi fermo è Che Guevara. Secondo Che Guevara, nella rivoluzione cubana, come sapete, la vittoria finale si può raggiungere con l'applicazione della pratica vietnamita della propaganda armata, seguita da una guerra totale. Cosa vuol dire guerra totale? Scrive in un passo famoso Che Guevara: bisogna condurre la guerra fin dove la conduce il nemico, nella sua casa, nei suoi luoghi di divertimento. Bisogna renderla totale. Bisogna impedirgli di avere un attimo di respiro fuori dalle caserme e dentro. Attaccarlo in qualunque luogo si trovi. Dargli la sensazione di essere una belva braccata dovunque vada. Allora il suo morale si abbasserà. Diventerà ancora più bestiale. Ma si vedranno affiorare in lui i segni del decadimento. Ora, in effetti, cosa si intende per guerra totale che Che Guevara nomina? Avere obiettivi di guerra totali, cioè mirare alla capitolazione incondizionata dell'avversario e alla sua completa distruzione, quindi obiettivi totali, metodi totali, quindi essere disposti a violare il diritto internazionale e tutti i limiti morali ufficialmente riconosciuti, mobilitazione totale, cioè finalizzare tutte le risorse umane e materiali agli scopi bellici, e poi controllo totale della popolazione, cioè tutta la vita del paese deve essere subordinata a questi obiettivi bellici. Passiamo adesso al secondo punto, come si deve combattere la guerra rivoluzionaria. In altri paesi europei già dall'Ottocento compaiono movimenti eversivi, pensiamo appunto alla Francia, ai Napoleone III e poi ai vari complotti, progetti di colpo di Stato nella Terza Repubblica. In Italia invece è la Prima Guerra Mondiale che produce questi movimenti. Fino a quel momento, quando in Italia si parla di eversione, si intende in realtà un'eversione dall'alto, cioè la monarchia che interviene sentendosi assediata dai nemici socialisti e magari anche clericali, interviene per limitare il ruolo del Parlamento. Invece nella Prima Guerra Mondiale, come vedremo più avanti, nasce un intreccio tra movimento dal basso eversivo e appoggio di una parte delle istituzioni. Perché in Francia, fine 800, Italia, la Prima Guerra Mondiale, cosa sta succedendo? Perché nascono questi movimenti avversivi? Perché il mondo sta cambiando. Le masse popolari sono ormai protagoniste della vita politica, economica e sociale contemporanea. Avanza la democrazia, quindi aumenta la complessità politica, si afferma il pluralismo, sono elementi essenziali della società contemporanea. E gli sviluppi tecnologici rendono naturalmente più facile comunicare, organizzare, mobilitare le masse popolari. Quindi la questione fondamentale è come si governano queste masse, come si controlla il consenso e il dissenso di massa che ormai caratterizzano l'età contemporanea. In Francia in Europa la prima a elaborare questi strumenti è l'Action Française, appunto a fine 800, che capisce che per combattere i frutti avvelenati dei principi dell'89, cioè della rivoluzione francese dell'89, occorre adottare gli stessi mezzi che i socialisti, che sono quelli che incarnano questi principi, stanno praticando. Bisogna portare cioè le masse dalla propria parte. Questi problemi arrivano nel secondo dopoguerra, ma naturalmente i problemi sono cresciuti di scala. Il movimento comunista sta diventando è diventato una forza mondiale, ci sono i movimenti di liberazione delle colonie che si intrecciano con il movimento comunista mondiale. E qua vorrei mettere in luce una questione particolare. L'immaginario che viene prodotto per combattere la strategia la strategia sovversiva e in particolare il linguaggio che viene utilizzato, che è un linguaggio di tipo medico, e vedremo che ha, a mio avviso perlomeno, ha un profondo significato. Tra fine 800 e inizio 900 il linguaggio politico in effetti comincia a combinarsi con quello medico dell'igiene e della salute, basti pensare all'eugenetica. E il linguaggio medico perché è utile? Perché indica con precisione la causa della malattia e la terapia per curarla, si presenta come oggettivo, senza, quindi moralmente neutro, e fornisce gli strumenti concettuali attraverso i quali elaborare la strategia per uscire dalla malattia. Ma in Francia c'è un salto di qualità nel secondo dopoguerra da questo punto di vista. Cioè i comandi militari, alle prese con quanto sta accadendo in Indocina e poi in Algeria, elaborano una strategia volta a distruggere una volta per sempre il pericolo sovversivo, ed è una strategia che, appunto, come dirò adesso, ricorre sempre a metafore di tipo medico. Fino a quel momento, cioè fino al secondo dopoguerra, per combattere la sovversione si usano quasi sempre metafore di tipo chirurgico, no? Cioè bisogna intervenire sui centri di sovversione, estirparli e permettere la guarigione del corpo sociale, no? Mussolini ad esempio dice che il Parlamento è un bubone pestifero da estirpare. Ma perché si usano metafore di tipo chirurgico? Perché la malattia è prodotta, insomma, nasce all'interno dell'organismo stesso, e quindi con un intervento risolutivo si può pensare di eliminare le sue radici. Nel secondo dopoguerra invece l'origine della malattia è esterna, è l'Unione Sovietica, e si è in tempo di guerra fredda, quando è impossibile pensare di sconfiggere l'Unione Sovietica attraverso una guerra, perché diventerebbe una guerra atomica che non avrebbe né vinti né vincitori, e quindi bisogna individuare allora una nuova strategia. Allora dalla chirurgia si passa alla medicina generale, la medicina profilattica, quella preventiva. Dal pericolo del cancro che colpisce il corpo si passa al pericolo del virus. Bisogna prevenire le infezioni che compromettono l'intero organismo. Tra l'altro la medicina generale, la medicina preventiva, permette di immaginare la guerra controrivoluzionaria come una guerra di lunga durata, no? Occorre tempo per far guarire l'organismo. E come dice un testo francese sull'argomento, a guerra fredda devono infatti corrispondere nervi freddi. Allora, di fronte al fatto che l'infezione comunista si sta radicando nelle masse, non è più possibile pensare a interventi mirati che asportino il male con un'operazione appunto di tipo chirurgico. Ora, è vero che già a inizio Novecento si comincia a parlare del pericolo del nemico interno sovversivo, o comunque o magari su base etnica, come un microbo, no? Gli ottomani ad esempio così descrivono gli armeni, dei microbi tubercolotici. E lo stesso fa Hitler nei confronti degli ebrei, no? Il virus ebraico. Non è un caso che Hitler si paragoni a Koch e Pasteur da questo punto di vista. Quindi ogni volta che l'aggressione al corpo sociale arriva dall'esterno, nel Novecento si comincia a parlare appunto di microorganismi in azione. Ma adesso, diciamo, questa diventa la norma. È chiaro che la visione organicistica tipica del pensiero antidemocratico di destra permette di immaginare il corpo sociale come un corpo umano, E d'altronde, come scrivono i militari francesi, la rivoluzione è una questione troppo complessa perché si possa generare da sola. Non è mai spontanea, è preparata, organizzata e alla fine è scatenata. Si infiltra nella società come un virus che penetra negli spiriti, poi entra nel corpo, nutrendosi delle cellule che costituiscono l'architettura sociale e politica del paese. E una volta installatosi dentro di essa fa scoppiare tutte le strutture ormai indebolite. Quindi la rivoluzione nasce dal contagio delle idee e dà vita a vere e proprie epidemie psicologiche. Allora non si può più intervenire sulla parte malata, bisogna curare l'intero organismo e quindi bisogna intervenire con azioni preventive che svolgano lo stesso ruolo dei vaccini, cioè bisogna inoculare nell'organismo una dose limitata di veleno per suscitare una reazione immunitaria e produrre gli anticorpi per guarire. Questa piccola dose di veleno sono le azioni terroristiche, attentati, omicidi e sabotaggi, che svolgono appunto questa funzione. Provocando un momentaneo e parziale stato di disordine, la comunità è costretta a risvegliare tutte le sue energie disponibili per combattere l'agente patogeno da cui è minacciata. E quindi deve permettere ai suoi anticorpi, forze dell'ordine, esercito e tutti coloro che sono coscienti del pericolo, deve permettere di lottare senza ostacoli contro i germi infettivi. Quindi il terrore non è più inteso solo come uno strumento per mostrare la propria forza al nemico, per spaventarlo, ma come il vaccino necessario per spingere l'organismo sociale a generare quegli anticorpi che, se lasciato a se stesso, non è in grado di attivare. Poi vedremo come in Italia quando si parlerà del centrosinistra, no? Come si legano le due cose. Il centrosinistra sta indebolendo l'organismo e quindi l'organismo va svegliato. Perché la cura sia efficace, bisogna rendere anche in futuro l'organismo impermeabile a nuove infezioni. Quindi lo stato di allerta deve diventare permanente. La militarizzazione della società deve cioè essere permanente. Non occorrono infatti, si dice, solo antibiotici. Occorrono anche ormoni e vitamine. Perché solo quando l'organismo si sarà ricostituito, rinforzato, tutte le cellule collaboreranno per lo stesso obiettivo, cioè sconfiggere il nemico definitivamente. Terzo punto. Dicevo, prima guerra mondiale in Italia. È durante la prima guerra mondiale che ci si pone il problema come si governano le masse, come si governa il consenso, come si governa il dissenso di massa. Attorno al movimento interventista nascono comitati d'azione, comitati di salute pubblica, hanno vari nomi nelle relazioni dei prefetti o dell'UCI, l'Ufficio Centrale di Investigazione, diciamo la prima polizia politica dell'Italia liberale. Spesso si raccolgono attorno alle cosiddette legioni rosse. E qua è interessante notare che le legioni rosse hanno una composizione politica molto simile, adesso capisco per brevità, abbiate pazienza, devo un po' generalizzare, però hanno una composizione politica molto simile ai nuclei antisovversivi che nascono, i centri di studio che nascono antisovversivi e nascono nel secondo dopoguerra. Ci sono repubblicani, anarchici, sindacalisti rivoluzionari, socialisti riformisti, nazionalisti monarchici, massoni, hanno adesione da industriali, commercianti e militari, sono finanziati dalle logge carbonare e massoniche, forse anche dagli alleati, Inghilterra e Francia, che hanno paura che l'Italia firmi una pace separata con l'Austro-Ungheria e la Germania ed esca dalla guerra. Quali sono i progetti di questi gruppi? Uccidere il sovrano e tutti gli uomini politici troppo teneri nei confronti dei socialisti? Si dice che ci sono centinaia di ufficiali dell'esercito pronti all'azione, vogliono rapire la famiglia reale, vogliono sostituire il Parlamento con un comitato di guerra, producono falsi testi socialisti che diffondono fra le masse per infangare il Partito Socialista. Ci sono agenti provocatori, lo stesso Filippo Turati ne parla con Anna Kulishoff nelle lettere, che si infiltrano nelle file socialiste. Hanno in progetto di interrompere le comunicazioni telefoniche e telegrafiche e prenderne il controllo. Dicono di poter contare sull'appoggio di capi militari, alti magistrati, stampa e buona parte della burocrazia ministeriale. Addirittura progetto in un colpo di Stato il febbraio del 18, quando la Camera riapre, sapete in guerra la Camera è spesso chiusa, nel febbraio 18 la Camera riapre, quindi è facile uccidere, trovare tutti riuniti a Roma e uccidere i dirigenti socialisti e giolittiani. Addirittura un gruppo di socialisti riformisti pensa di entrare in Vaticano con tubi di dinamite per far esplodere, per fare degli attentati. Quindi capite come si prefigurino molti strumenti che poi il fascismo metterà in atto. D'altronde gli uomini coincidono e la distanza temporale è minima. La guerra finisce nel 18 e il fascismo nel 22 va al potere. Quindi molto spesso questi uomini mettono in atto, una volta arrivati al potere, tutto ciò che hanno immaginato di fare negli anni di guerra o durante la presa del potere anche. Ultimo punto. Come arriva in Italia e che forme prende la guerra rivoluzionaria? In Italia arrivano le riflessioni francesi, che peraltro sono state già riprese e rielaborate dagli Stati Uniti, no? Non bisogna dimenticare che Clemente Graziani è il responsabile italiano dell'OAS, cioè dell'Organizzazione Armée Secrète francese, che non vuole appunto l'indipendenza dell'Algeria. Pino Romualdi nel 61, su tanti giornali dell'epoca di destra parlano di questi temi. Nel 61 Pino Romualdi dice che in Francia il tentato golpe di coloro che non vogliono l'indipendenza dell'Algeria è fallito perché non ha potuto contare sull'appoggio degli Stati Uniti e della NATO. Ma in Italia, contando sull'appoggio di questi centri, essendo l'Italia una repubblica più fragile, è possibile quindi realizzare un colpo di Stato. Clemente Graziani nel 63, in uno scritto proprio sulla guerra rivoluzionaria, ricorda che l'azione democratica di opposizione oggi ormai appartiene al mondo dei cadaveri e che bisogna inserire la guerra controrivoluzionaria italiana all'interno di un contesto internazionale favorevole, cioè contare sempre sull'appoggio delle potenze straniere, in particolare, lo dice esplicitamente, fare affidamento sulla CIA. Non mi soffermo su una serie sull'operazione Chaos, su tutti, mi immagino che ne parlerà chi ne sa più di me, che ha visto i documenti, che ha interrogato le persone su questo tema. Di certo vale la pena sottolineare che il golpe dei colonnelli in Grecia è preceduto proprio da una catena di esplosioni provocate da unità speciali, ma la cui responsabilità viene fatta addossare ai comunisti, e così nell'aprile del 67 scatta il golpe, che è appunto l'appoggio degli americani. Negli anni 50 appunto, i giornali di destra danno molta attenzione a questo tema. La guerra di Corea, ad esempio, si dice perché ha avuto successo. Perché migliaia di agenti sovietici sono stati introdotti nella Corea del Sud sotto il naso degli americani e hanno creato la possibilità di passare fulmineamente all'azione nel 1950. Il vero punto di svolta però è rappresentato dalla guerra d'Algeria. Il fatto che il pericolo non arrivi più da est ma arriva anche da sud e che quindi si stia realizzando il progetto di Lenin di accerchiare l'Europa fa ritenere che l'Italia sia la prossima pedina su cui scenderanno gli artigli del Cremlino. In particolare qual è l'elemento che viene utilizzato e ripreso dall'esperienza algerina in Italia? Il fatto che ambienti antifascisti e radicalismo di destra, entrambi contrari alla indipendenza dell'Algeria, si siano trovati a collaborare in quell'esperienza. E sembra che questo sia possibile, debba essere possibile anche in Italia. E in effetti in alcune organizzazioni come i Centri per l'Ordine Civile, di cui Gianni Baget Bozzo è uno dei punti di riferimento, troviamo di nuovo quella contaminazione, quella collaborazione tra persone appartenenti teoricamente a ideologie molto diverse che abbiamo già notato durante la Prima Guerra Mondiale, democristiani, monarchici, neofascisti, repubblicani. I Centri per l'Ordine Civile cosa teorizzano? Un esecutivo forte, poteri eccezionali che per sostituire l'ADC al governo e per restituire alle istituzioni quell'autorità che è erosa dall'azione disgregatrice dei partiti politici. Dopo il 1960, gli incidenti del 1960 a Genova, i centri per l'ordine civile propongono di mettere il Partito Comunista fuori legge, rafforzare le autorità dello Stato, sempre con maggiore potere all'esecutivo sul Parlamento, eccetera, eccetera. E quelli sono gli anni in cui per la prima volta la stampa non di destra comincia a parlare di una minaccia autoritaria che proviene da destra contro la Repubblica. Il progetto di questo mondo, che è abbastanza complesso, è quello che abbiamo già visto affiorare nel movimento interventista nella Prima Guerra Mondiale: sostituire la classe dirigente che viene considerata inadeguata. Ad esempio, 1961-64, i laburisti vanno al governo in Brasile, e questo annuncia i pericoli che sta per correre anche l'Italia. Viene negato il diritto al lavoro per lo sciopero dei picchetti in Brasile. Viene negato il diritto di proprietà con saccheggi di negozi e occupazione delle terre. La politica di classe entra nell'esercito e lo disgrega, distrugge il senso della gerarchia. Gli studenti negano il principio di nuovo della gerarchia e dell'autorità e promuovono manifestazioni. Televisione e radio sono gli strumenti di propaganda rivoluzionaria. E soprattutto c'è l'infiltrazione comunista in tutti gli organi del potere dello Stato. Pensando all'Italia, Pino Romualdi sempre ritiene che il comunismo italiano è strano. A noi, sulla base di quello che abbiamo sentito finora, non è poi così strano. Ma è strano perché attraverso mille adattamenti e stemperamenti minaccia pacificamente e senza rumore. Ecco, questa idea che silenziosamente e in maniera invisibile sono due parole che tornano sempre a proposito della guerra rivoluzionaria, cioè pacificamente, in modo invisibile, silenziosamente, come il virus, si aggredisce il corpo sociale e lo distrugge. Cosa hanno fatto d'altronde i comunisti in Algeria e Indocina? Hanno cominciato a uccidere nelle strade senza motivi particolari e senza discriminazione, con attentati. Poi hanno esteso il terrorismo organizzato in periferia. Sono riusciti così a dimostrare che lo Stato non era in grado di proteggere i suoi cittadini. È interessante che nell'articolo a cui faccio riferimento non si dice cittadini, ma si dice sudditi, no? Lo Stato non è stato in grado di proteggere i propri sudditi. Sembra un lapsus abbastanza significativo. Hanno provocato la sfiducia nel potere legale e sul terrore hanno fondato il proprio potere. Quindi, dicono questi ambienti, in Italia dobbiamo aspettarci la stessa cosa, cioè un conflitto localizzato che non espone a gravi rischi nessuno dei due colossi, Stati Uniti e Unione Sovietica, un conflitto che ufficialmente non esiste e quindi non obbliga all'intervento né russi né americani, ma che cerca di trovarci appunto proprio per questo impreparati. E quindi il centrosinistra cos'è? È la formula di governo che sta preparando le stanze dell'ospitalità ai comunisti, e la democrazia sta trasformando gli italiani, la maggioranza degli italiani, in pasta molle e senza lievito, malleabilissima, al di sotto della rassegnazione, pronti a subire passivamente un colpo di Stato. E così poi si parla allo stesso modo della guerra a Cuba e via dicendo. Quanto ancora? 5 minuti. Perfetto, mi avvio alla conclusione, appunto. Negli scritti dei teorici italiani della guerra controrivoluzionaria cosa si dice? Clemente Graziani dice: siamo in uno stato permanente di guerra mondiale ufficialmente non dichiarata, i cui protagonisti però non sono i militari, ma i militanti, appunto, come nella guerra rivoluzionaria comunista. Guido Giannettini, in Tecniche della guerra rivoluzionaria nel 65, individua vari metodi usati dai comunisti per distruggere la società dall'interno. Quello che è interessante è che nella propaganda, che è uno di questi metodi, inserisce una non convenzionale, una forma di propaganda non convenzionale, il terrorismo indiscriminato o selettivo, che va messo in pratica ricordando il detto di Pascal. Devo dire, mi sono venuti i brividi quando ho letto questa frase. Il detto di Pascal secondo il quale per convertire un incredulo bisogna cominciare col metterlo in ginocchio. E poi riprende i suggerimenti che abbiamo visto già di Lenin, occorre dar vita a una lotta propagandistica esasperata, individuare il nemico, denunciarlo, farlo odiare, disprezzare prima di schiacciare. E poi affiancare appunto all'esercito e alla polizia gruppi di militanti, cioè gruppi paramilitari, che con attentati, colpi di mano, agguati e eliminazione dei maggiori leader guerriglieri provochino appunto il cambio di regime. Nella tappa successiva, il convegno a Parco dei Principi organizzato dall'Istituto Pollio nel 1965, Pio Filippani Ronconi individua tre livelli di organizzazione. Per la guerra rivoluzionaria e quindi controrivoluzionaria che deve imitare questi metodi. Il primo livello non è rischioso, ma resistenza passiva, imprenditori, docenti e via dicendo. Il secondo livello, chi dà vita a azioni di pressione come le manifestazioni pubbliche. Il terzo livello, il gruppo più qualificato, nuclei scelti di pochissime unità, protetti dall'anonimato e addestrati a compiti di controterrore. Rauti, sempre nel convegno, sottolinea che è molto più importante un capo servizio in radio o TV che 500 attivisti in piazza, perché appunto la guerra rivoluzionaria è anche molto guerra psicologica, azione di indottrinamento e condizione psicologico, avvelenamento invisibile delle coscienze e delle volontà. Quindi in conclusione Edgardo Beltrametti dice, beh, allora, cosa abbiamo imparato da questo convegno, no? Che come sapete è considerato il vero manifesto della guerra non ortodossa in Italia? Che la guerra oggi è totale e globale, investe ogni campo dell'agire politico, utilizza tecniche e procedimenti vari e spietati, vuole distruggere la coscienza dell'uomo e asservirlo all'ideologia. Mira all'infiltrazione ideologica e politica, che è più importante dell'apparato militare, e ha un carattere permanentemente offensivo. Ecco, tra la fine, la seconda metà degli anni 60 e la fine del decennio, questo tema poi tende a scomparire, almeno da quello che ho visto nelle riviste. Riaffiora quando il 68 rimette in moto masse popolari, giovanili in particolare, che vogliono, che mirano alla rivoluzione. È lì che si compie un salto di qualità. E allora, proprio per chiudere, c'è un interessante passo nel libello La guerra rivoluzionaria, sono 33 pagine, scritte nel 63 da Clemente Graziani, a proposito della guerra rivoluzionaria e come va combattuto, che vorrei richiamare. La guerra rivoluzionaria, dice Graziani, è guerra politica totale. È offensiva non solo di tipo militare, ma in ogni settore della vita umana, come abbiamo visto, utilizza la frode, la sovversione e le tecniche di Pavlov. No, ora sapete l'esperimento del cane, no? Della salivazione del cane, eccetera, eccetera. Questo è interessante perché ci fa tornare all'argomento, alla questione che avevo sottolineato prima. Innanzitutto l'ambizione di questi gruppi da sempre, da fine Ottocento in poi, di ritenersi più moderni degli altri, dei propri avversari, perché utilizzano quello che la scienza insegna, perché esprimono una visione del mondo coerente con quella scientifica. Quindi sono tutto il contrario del dominio dell'irrazionalità che a lungo si è creduto. Adesso non mi posso soffermare su questo tema, ma è molto importante. Ma dice Graziani, cosa ci ha insegnato questo scienziato Pavlov? Che è possibile sostituire riflessi innati con riflessi artificiali, cioè condizionati. Attraverso opportuni condizionamenti è possibile agire sugli stati psichici, emotivi e fisiologici degli animali, scrive Graziani. Così un cane per sua natura docile, in presenza di un qualsiasi segnale ottico o sonoro che ponga in movimento un riflesso condizionato, può subitamente divenire aggressivo e feroce. La teoria dei riflessi condizionati è stata trasferita dal mondo, dice Graziani, dal mondo animale a quello umano. E insomma, scrive, esiste dunque la possibilità di suggestionare le folle, di galvanizzarle intorno a un'idea, di costringerle insomma entro schemi psicologici precostituiti dall'esterno, dal burattinaio, diremmo così. Oggi, grazie ai mezzi tecnici, è possibile, scrive, lo stupro psicologico delle masse. Solo così, dice, si può spiegare la diffusione del comunismo in tutto il mondo, altrimenti sarebbe incomprensibile. Ma anche solo così lo si può combattere. E quindi tra i vari strumenti della guerra rivoluzionaria c'è il terrorismo. Cioè si può agire sul principale riflesso innato degli animali e degli esseri umani, la paura, il terrore, l'istinto di conservazione. Occorre determinare tra le masse un senso di impotenza, di acquiescenza assoluta. Il terrorismo indiscriminato, che è stato sempre condannato, ma che invece viene praticato dalla guerra rivoluzionaria, dice dobbiamo essere in grado di praticarlo anche noi. Ma, appunto, mi fermo, quando ho letto queste frasi mi è venuto in mente lo sforzo per scaricare sui comunisti o sugli anarchici la responsabilità degli attentati, no? Mi è venuto in mente a chi si finge anarchico, a chi mette le bombe dopo essersi fatto vedere in giro per il treno con giornale Lotta Continua in tasca. Insomma, le riflessioni su Pavlov mi sembrano legate anche allo sforzo per spingere ad associare automaticamente gli attentati, la sensazione di pericolo, il sangue versato, il male alla sinistra. Grazie.
Scopri tutti i nostri podcast su radio2.it. We play different and everywhere.